Allora, siamo al 10 ottobre e siamo alla seconda barra terza lezione. Barra terza perché abbiamo fatto la prima lezione che riguardava la produzione e diciamo, questo concetto che attraversa un po' tutto l'information technology come crisi e come sfida in cui abbiamo ragionato su tutta una serie di cose, sia nel campo dell'architettura, sia nei campi limitrofi, e soprattutto questo concetto che a noi sta molto a cuore, e che è l'idea che veramente l'information technology è una sorta di elemento propulsivo, catalizzante, moltiplicatore. Moltiplicatore. Oggi si usa molto la dizione augmented, che sarebbe aumentato, no? Quella sembra meccanico, no? Il concetto dell'aumento sembra meccanico. In realtà credo che sarebbe più interessante usare una parola come moltiplicatore, che veramente determina delle accelerazioni, è un po' questo il concetto, no? Non è che io utilizzo l'information technology soltanto per come dire, estendere delle capacità, no? Avere information technology vuol dire moltiplicarle, accrescerne quasi esponenzialmente alcune caratteristiche. Ha delle portate molto più ramificate e molto più complesse. Se io posso fare una, non so, un'operazione a distanza dal punto di vista diciamo, chirurgico e dell'uso di tutta una serie di tecnologie informatiche o addirittura robotiche, non è che soltanto diciamo, aumento quella componente, se ne intrecciano moltissime altre, le posso fare a distanza, le posso fare in maniera estremamente più precisa, le posso fare in maniera meno costosa. È sempre un discorso che non è un semplice aumento, è una moltiplicazione degli effetti. Comunque, è qualcosa su cui non lavoravamo, lavoravamo riferendoci di nuovo al concetto di crisi, no? Nel senso che quando si affrontano le situazioni di crisi, questo diventa molto, molto, molto evidente. E quindi quel piccolo episodio, quel piccolo frammento di video, un po' tutto il ragionamento che abbiamo fatto in questa direzione. La volta scorsa abbiamo parlato della definizione grazie Dante, di informazione che a noi ci serviva, c'è molto utile, molto importante, è fondamentale avere un terreno non scivoloso, non scivoloso, sapere di che parliamo e cercare nei limiti del possibile, a volte anch'io dico identità, mi scappa. Quindi a volte anch'io dico data invece di informazione, mi scappa. Ciò non di meno so che no, dovrebbe cercare di adoperare le terminologie corrette perché hanno un significato. Quindi la volta scorsa abbiamo fatto un discorso di tipo teorico, vi avevo fatto delle richieste specifiche. Ancora no, mi pare, no? Eccetto l'iscrizione. Come procedono le iscrizioni? Siete tutti iscritti? Allora, diciamo, per lunedì abbiamo un indirizzato, in questo caso è più facile, e quindi possiamo muoverci con maggiore, diciamo, sicurezza. Questa è una lezione, che non ha il livello di concentrazione teorico della precedente e che in quanto tale non c'è neanche esattamente nel libro Introduzione alla rivoluzione informatica in architettura, attraversa tutta una serie di ragionamenti, però sono dei ragionamenti che ci servono molto. Quindi siamo in questo ciclo in cui stiamo cercando di capire l'impatto dell'informazione nella società di oggi e finiremo questo ciclo anche con la realizzazione di delle pagine web. Stiamo affrontando questo percorso e abbiamo prima attaccato il problema dell'informazione, dal punto di vista della dal punto di vista diciamo di un aspetto cognitivo, di definizione e di appunto precisione di definizione, per poi procedere per una serie di ulteriori ragionamenti di carattere sia pratico sia teorico. Oggi invece guardiamo l'informazione dal punto di vista economico, o quando si intende, una volta per economico si intendeva dire l'aspetto strutturale della società, era una maniera di pensare all'organizzazione della società come basato su alcune strutture, e le strutture sono le strutture economiche che organizzano la società e organizzano il possesso dei mezzi di produzione. Queste strutture economiche determinano a cascata tutta una serie di fenomeni che investono sostanzialmente tutti i campi, i campi del pensiero, del sistema legislativo, della ricerca artistica, dell'indirizzo della scienza, eccetera. Questa idea è un'idea che quindi pensa che le strutture economiche, in particolare il possesso dei mezzi di produzione, costituisca la struttura e il resto una sorta di sovrastruttura. Sapete, immagino, che questo è un modo di riflettere che si è formato nella prima metà dell'Ottocento attraverso il pensiero soprattutto marxista, che aveva proprio questa, diciamo, impostazione. Questa idea, pur senza dichiararla come appartenente a quel modo di ragionare, ha avuto ulteriori ricadute. Una molto interessante è quella che è presente nel lavoro di questo sociologo che si chiama Alvin Toffler, e che di cui poi diciamo avremo il libro, eccetera. Alvin Toffler ha scritto un libro, ha scritto parecchi libri, ma il più importante si chiama La terza ondata, è un libro del 1980, The Third Wave in inglese. In realtà Toffler fa un ragionamento che non è molto distante, anzi non è distante per niente, in questa idea di caratterizzazione delle organizzazioni della società attraverso la struttura economica. È la struttura economica, il possesso dei beni produttivi che caratterizza le varie epoche, e che da cui questo possesso di questi beni produttivi caratterizza quindi fortemente i caratteri diversi di un'epoca rispetto a un'altra. In questo libro, che si chiama La terza ondata, Toffler sviluppa questo assunto, che una grande epoca dell'umanità è l'epoca agricola, che è durata molte migliaia di anni. A questa epoca agricola è succeduta una seconda ondata, che è appunto l'epoca industriale, e la tesi fondamentale di Toffler, di cui io sono da questo punto di vista un convinto assertore, è che a questa seconda epoca ne sia succeduta un'altra che si chiama terza ondata, o civiltà delle informazioni, o società delle informazioni con più precisione. Quindi questo modo di guardare, questa lente interpretativa, possiamo avere decine di altre, ma io l'ho sempre trovata molto interessante e molto utile, perché si attacca un poco, corrobora tutta un'altra serie di ragionamenti che io tendo a fare e che motivano questo corso. Vediamo un attimo, caliamoci un po' meglio dentro questa questione. Quindi, innanzitutto, che cosa vuol dire Toffler? Vuol dire che nell'epoca agricola il possesso dei mezzi di produzione agricoli erano quelli che caratterizzavano la struttura della società, e che per cui tutta la società ruotava sostanzialmente attorno a questo al possesso e l'organizzazione di questo bene economico. lui definisce la seconda fase con l'arrivo della macchina a vapore, coincidente più o meno con la fine del Settecento e quindi una fase di grande trasformazione anche in altri campi, ma dal punto di vista suo è l'arrivo della macchina a vapore che innesta la seconda grande epoca che lui definisce industriale. Quest'epoca dura molto meno, circa 150 anni, perché già nella seconda metà degli anni 50 si può cominciare a parlare per Tesler di società dell'informazione, ovviamente nei paesi più avanzati, come peraltro la società industriale era qualcosa da definirsi nei paesi più avanzati, ovviamente. Vediamo se questa ipotesi funziona, giusto? Bisogna dargli delle prove. La prima prova che possiamo usare è domandarsi chi sono i ricchi nelle varie epoche storiche? Se noi facciamo questa domanda e usandola come controprova per vedere se questa interpretazione ha un suo campo di possibilità, noi possiamo pensare che certo, nella grande epoca agricola il possesso del bene terra era l'elemento fondamentale della ricchezza. Si era ricchi se si possedeva più grandi appezzamenti di terra. Addirittura questo fatto era talmente importante che anche le strutture religiose, che dovevano avere un altro core business, diciamo così, possedevano enormi territori organizzati in maniera, diciamo, in parte simile, in parte diversa rispetto ai grandi feudi e ai grandi latifondi. Quindi non abbiamo molta difficoltà a pensare che da questo punto di vista riferire al passato funziona. Funziona ancora di più, in maniera ancora più ovvia, quando noi pensiamo all'epoca industriale. Nell'epoca industriale i grandi ricchi sono i possessori dei mezzi di produzione legati all'industria, quindi gli agnelli, i Ford, i Carnegie, una figura di capitalista che ha i mezzi di produzione di carattere industriale. E contemporaneamente, un po' come il salto Fosbury, fa apparire i ricchi precedenti, innanzitutto progressivamente meno ricchi, per prima cosa, e poi comunque appartenenti a tutto un mondo già passato, no? In qualche maniera, no? La nuova ricchezza si accumula attraverso il possesso dei beni di produzione e quindi delle industrie. I grandi capitani d'industria sono senza alcun dubbio i grandi ricchi. Avvicinandoci alla nostra epoca e vivendo alla nostra epoca, noi ci rendiamo conto quasi immediatamente che al primo caso, cioè il possesso del latifondo, e il secondo caso, il possesso dell'industria, ne è succeduto un altro, e cioè è il possesso di quanto fa informazione. Perché d'altra parte è tautologico, se siamo in una società dell'informazione, la ricchezza si accumula dove si fa informazione, nei mezzi di organizzazione dell'informazione. In una fase erano anche, chi riusciva a gestire i processi manufatturieri legati alla produzione di computer, eccetera. Come ben sapete, progressivamente questo aspetto è diventato progressivamente soft, no? Si è rivolto più verso il software. In una lunga fase, tra gli uomini più ricchi del mondo c'era Bill Gates, che produceva sistemi operativi sostanzialmente. Avvicinandoci ancora di più, sono chi gestisce l'informazione o la tiene in qualche maniera organizzata e protetta in grandi server. E quindi, sempre più i Brin di Google, lo Zuckerberg di Facebook, eccetera, eccetera. Quindi verso questo processo, e quindi diciamo, l'ipotesi ci funziona abbastanza bene, no? Con questa cosa, chi erano i ricchi nelle varie epoche. Un altro test, che è un test molto interessante per vedere se è vero, è capire cosa faceva la popolazione. Allora, è chiaro che in epoca agricola il 90% della popolazione era destinata alla produzione dei beni primari, quindi legati all'agricoltura. 90%, dico un numero, ma per dire una percentuale molto, molto, molto ampia. Erano delle percentuali più piccole che si occupavano erano in altre faccende affaccendate. È chiaro che muovendosi in epoca industriale, la quantità di popolazione che si occupava dei beni agricoli diminuisce dal 90 al 30, perché aumenta moltissimo la popolazione derivata da, dai, dal, no, legata alla produzione industriale dei beni manufatturieri. Se noi ci avviciniamo ad oggi, sappiamo che è diminuita ancora la quantità di popolazione che entra nei beni primari, è diminuita ancora la popolazione dei beni secondari ed è aumentata molto la popolazione dei beni servizi. Test facilissimo da fare. Questo test è facilissimo da fare, basta andare indietro di 2 o 3 generazioni. 2 o 3 generazioni fa era molto probabile che 2, 3, 4 generazioni fa era probabile che un genitore di un alunno di scuola, diciamo, di primo o secondo grado fosse dedito ai beni primari, fosse contadino, o avesse, diciamo, parenti o nonni contadini. Poi è diventata più facile la cosa degli operaio, e avvicinandoci, è più probabile che ciascuno di voi faccia parte di una famiglia tendenzialmente più probabilmente legata al bene terziario che ai beni primari. Questo ovviamente non esclude quelli. A questo punto nasce un problema e uno si domanda: aspetta un attimo, fammi capire. Quindi noi abbiamo una maggioranza di popolazione che si occupa di beni, diciamo, terziari legati all'informazione, diremmo noi, e diminuisce quella degli altri cosi. Ma noi oggi, scusami un attimo, è che non abbiamo bisogno di beni primari, cioè di beni legati all'agricoltura, è che non abbiamo bisogno di beni manufatturieri legati all'industria, è che non abbiamo bisogno di beni legati ovviamente alla cosa. Allora, per capire questo meccanismo, ricorro a una cosa che io penso che mi derivi da Tesler. Penso. Ma non sono proprio sicuro, può essere che me la sia pure mezza inventata, non lo so, ma credo che originariamente il concetto derivi da Tesla. Allora, qual è la cosa, l'esemplificazione? Facciamo un esempio per capirci. Io pensavo, non so voi che dite, avete diritto di veto, pensavo a una noce. Allora, pensiamo a questo vegetale, alla noce, d'accordo? Allora, pensiamo che questa noce, non c'ho lavagna, c'era sta questo. Allora, pensiamo la cosa.
Cioè, forse non me ne spegno, altrimenti è blu.
Allora, pensiamo a questa noce in epoca agricola,
1800, direi, in epoca industriale, e è una informazione. Questa luce, immaginiamo, costituita di tre componenti fondamentali. Una componente è quella prettamente agricola, una componente che in qualche maniera ha a che vedere con un aspetto produttivo manufatturiero, e una componente che ha a che vedere con un aspetto informativo. E chiediamoci, ma in epoca agricola, tolgo queste cose perché se no mi confondono, in epoca agricola nel prodotto noce, immaginando il prodotto noce che incapsula le varie componenti, ha una componente informativa o non ha una componente informativa? La noce che io consumo, vendo, commercializzo in epoca agricola, c'è una componente informativa o non c'è? C'è, ma è piccola. Dobbiamo semplificare. C'è, ma è piccola. Che cosa consiste? Consiste che anche in epoca agricola c'erano persone che sapevano quando si doveva piantare, che terreni ci dovevano essere, che esposizioni dovevano essere, quali erano gli innesti migliori e quali peggiori, giusto? Quindi c'è una componente di tipo informativo che è legato al prodotto noce e che diciamo, adesso per essere semplici, che rappresenta il 5% del tuo bene, d'accordo? Quando io compro una noce a 100 lire o a 1 euro, il 5% in epoca agricola andava, diciamo, a quel settore. Ci siamo? Ragioniamo. I prodotti servono o non servono dei prodotti manufatturieri, attrezzi, strumenti, elementi di trasporto, per organizzare questa noce in epoca agricola? Certo che sì, c'erano bisogno dei faccetti, c'erano bisogno delle zappe, c'erano bisogno degli aratri, c'erano bisogno degli elementi per potare, c'erano bisogno dei carri per trasportare, giusto? Quindi, chi faceva queste cose? Queste cose le faceva evidentemente il settore, diciamo, industriale manufatturiero, giusto? Quanto rappresenta questo? Altro 5%. Il resto, 90%, ha a che vedere con il bene primario, cioè con la produzione primaria legata al possesso della terra, all'organizzazione del possesso della terra della noce. D'accordo? Ci siamo? Funziona? Se guardiamo questa stessa noce, dal 1801, adesso devo schematizzare per intenderci, no? Al 1956, questa stessa noce ha le stesse percentuali di valore? No, è tutto là il problema, non ha le stesse percentuali di valore. Possiamo dire, trattandosi sempre di un bene primario, che il 50% diventa il bene agricolo, esatto, il 15 per dire e il 35. Avete questo 35 e avete questo 15 diventa essenziale per gestire il prodotto, anche se è un prodotto di tipo agricolo, di tipo industriale. Cioè, se non c'hai il camion per trasportarlo, se non c'hai le cose, se non c'hai il macchinario per raccoglierlo, adesso nella noce funziona meno bene, ma immaginate che parliamo di grano o di cose di questo genere, no? È chiaro che percentualmente influenzano più sul bene del prodotto, perché adesso, mentre prima c'era un carretto, adesso hai le trebbiatrici, no? E quindi hai un sistema comunque industriale molto più presente, che quindi influenzano nel prodotto. È chiaro? È chiaro? Sì, no? È evidente, no? Dopodiché ci possiamo domandare, questa è molto divertente, nell'epoca dell'informazione questi valori cambiano? Domanda retorica. Ovviamente sì, ovviamente sì. Il Venezuela da 50 cala a 30, per dire, no? Il bene manufatturiero va a 20 e un buon 50% va al bene informativo. Dici, ma come deve essere? E invece è proprio così. E invece è esattamente questo che succede. E questo, per questo anche la popolazione si sposta, no? Perché pur producendo la stessa noce, pur producendo la noce, che è un bene primario, il valore, no? Legato all'informazione, da un certo punto di vista, percentualmente è tale. In che senso? Nel senso che la noce deve avere la pubblicità che vende la noce. Nel senso che la noce devi sapere immagazzinarla, mandarla ai supermercati. Nel senso che devi avere i tecnici agrari che controllano quando, eccetera, eccetera, eccetera. D'accordo? Nel senso che le stesse persone che lavorano alla noce sono persone in realtà in buona parte laureate, cioè è tutto quello. Quindi nel bene, in quello che è lo stesso identico bene, questo è il concetto che è interessante capire, e una volta che uno lo capisce per sempre, sono incapsulate in percentuale diversa le attività. Ecco perché oggi noi abbiamo beni primari, ovviamente abbiamo beni primari, abbiamo bisogno di beni primari, e anche se sono la banana di 3.000 anni fa è identica apparentemente o semidentica alla banana di oggi, in realtà il valore, o meglio il lavoro costruito dentro appartiene a settori diversi. Questa è una cosa fondamentale da capire. Una volta che non l'ha capita, ha capita per tutta la vita. E quindi questo è il terzo, diciamo, livello, fa parte del terzo livello di prova, cioè la prova che guarda al prodotto. Ma naturalmente questa è una maniera estremizzata, cioè perché vuole provarvi questo concetto delle tre ondate attraverso una forma estremizzata, logicamente, perché la fa all'interno del bene primario. Se noi ci muoviamo all'interno del bene secondario, per esempio un'automobile, questo è ancora più forte, giusto? L'automobile che si faceva negli anni 20, è la stessa automobile di oggi? Ovviamente no, ma incorpora al suo interno percentuali diverse di informazione? Caspita che incorpora percentuali diverse di informazione. La macchina degli anni 20 era quasi tutto all'interno della sfera centrale, no? Se noi dividiamo e guardiamo la macchina invece della noce, no? Vediamo che la gran parte dei valori sono localizzati nei mezzi industriali, ovviamente. Una quota parte nell'informazione e una piccola quota nel possesso dei terreni che c'era bisogno per diciamo realizzarlo. Ma se noi guardiamo di nuovo una macchina 80 anni dopo, e tutti ne siamo diciamo consci, sappiamo benissimo che questa macchina adesso ha dentro di sé un valore di informazione, una quantità di lavoro di informazione molto più forte della macchina degli anni 20. La macchina negli anni 20 era sostanzialmente un prodotto meccanico, la macchina di oggi tende ad essere quasi prevalentemente un prodotto elettronico, ormai si sta avvicinando ad essere quasi prevalentemente un prodotto elettronico, prevalentemente, anche se. No, immaginate il numero di apparati, no, che ci sono presenti, il numero di controlli, e chi le fa quelle cose? Le fanno persone che lavorano nel settore terziario, ovviamente. Oppure pensate a un'altra cosa molto interessante, per cui si capisce, cominciano a capire alcuni fenomeni che sono legati a questi aspetti. Uno di questi aspetti è che ovviamente
la presenza sempre più forte dell'informatica, dei sistemi informativi e di quanti comunque lavorano su queste cose, creano uno dei fenomeni, prevalenti di questa fase, che è quella che in qualche maniera il focus si trasforma da un focus sostanzialmente meccanico a un focus sostanzialmente, diciamo così, narrativo. Perché l'informazione chiama informazione, la meccanica chiama meccanica, per una semplice lineare logica. Che cosa intendo dire? Cerchiamo di capirci su questo punto. Se un'epoca è sostanzialmente meccanica, il suo valore e il suo funzionamento è tautologico. Io esisto in quanto funziono. Il valore principale della macchina è nel suo stesso funzionamento. L'orologio migliore è l'orologio che funziona di più, che è più preciso. E non ci piove. Ma in epoca informativa, che la macchina funzioni, si dà per scontato, quasi come che l'orologio funzioni. Perché essendo l'epoca basata sulle informazioni, il valore aggiunto proviene dal mondo stesso dell'informazione, non proviene dal mondo del funzionamento, che arriva praticamente a saturazione. Esempio. Qui c'è l'esempio della Smart. La facciamo in uno più facile. Pensiamo all'orologio. Questa è già un'altra fase di cose, quindi non ci interessano. Ma per una lunga fase, negli anni 90, il prodotto prevalente di questa differenza era l'orologio Swatch. Non so se voi avete in memoria dell'esistenza nella vita dell'orologio Swatch. Che cosa avviene con l'orologio Swatch? Che tu paghi 80, 70 euro un prodotto che meccanicamente vale 50 centesimi, vale esattamente quanto ti viene regalato nel bustino di Dixon. Forse non esiste più Dixon e non esiste più il fatto che si mettono gli orologi dentro, ma vi assicuro che esisteva una fase storica in cui si mettevano gli orologi nel bustino di Dixon. Che cosa voglio dire? Voglio dire che il valore, l'orologio che ti regalavano nel Dixon e lo Swatch erano esattamente identici dal punto di vista del meccanismo. In quel caso al massimo compri un fustino invece di un altro, nell'altro caso prendi lo Swatch. Perché prendi lo Swatch? Perché c'ha un valore aggiunto che appartiene al grande mondo dell'informazione e quindi della narrazione, per cui avere quel prodotto di design, avere questa cosa, eccetera, interfaccia tutta una serie di valori e di significati che sono tipici di un'epoca dell'informazione o della terza ondata o della società dell'informazione. Quindi in qualche maniera quell'aspetto è un aspetto produttivo. L'informazione diventa in senso lato produttivo da tutti i punti di vista e quindi un prodotto praticamente identico si differenzia su questo. C'è anche un altro fenomeno che è legato a tutto questo, è il fenomeno della soggettività. Una delle grandi forze che c'è dietro al mondo informatico è il mondo della soggettività contro il mondo dell'oggettività. Le due epoche sono molto interessanti in quanto se si adopera questo parametro, oggettività e soggettività. E il caso della macchina lo rende assolutamente palese al 100%. Ripeto, sopra è la macchina prodotta in milioni di esemplari, tutti identici l'una con l'altra, tutti addirittura con lo stesso colore. Ed è l'idea dell'oggettività, dello standard, del fatto di fotografare una situazione e rendergli oggettivamente il prodotto ad essa corrispondente. È un valore cardine del mondo industriale, Questa idea dell'oggettività e dello standard, dell'oggettività del bisogno, dell'oggettività della risposta e dell'oggettività del prodotto, si estende per tutta la linea, dal modo di produrre al modo di fare città, al modo di fare edificio, al modo di fare oggetto, tra virgolette, d'uso. E questa è una linea assolutamente comune, è l'oggettività, perché è legata al sistema produttivo, perché il sistema produttivo è un sistema produttivo che è in grado di rendere sempre più standardizzato, ripetibile, sempre uno stesso oggetto, che in quanto tale, diciamo, può risolvere questo tipo di, diciamo, di mondo. Tutte le cose si tengono insieme, cioè le cose stanno insieme. E il mondo dell'informazione è un mondo della soggettività, è un mondo della nuova soggettività, diremmo, in alcuni casi ne ho scritto, e credo che attraversi anche alcune parti del libro. Siamo nel mondo della soggettività contro il mondo dell'oggettività, e questo è proprio come se fosse una delle pale di Mosè, no? Questa è una cartina di tornasole che se funziona sempre, praticamente, no? Quasi sempre, eccetto nei casi di devianza. Che vuol dire? Che vuol dire che alla Ford T, ripetuta in milioni di esemplari, sempre identica, si sostituisce, per dire, la Smart. La Smart, ogni macchina è tendenzialmente diversa, vuole essere soggettiva, vuole intercettare, diciamo, i desideri, le aspirazioni dei singoli soggetti. Quindi ogni Smart teoricamente può essere assemblata con colori diversi, con particolari diversi, con componenti diverse, che sono talmente tante dal fatto di fare quasi oggettivamente, naturalmente parliamo all'estremo, quasi oggettivamente questa idea che ogni macchina diventa personalizzata. E questo come può avvenire? Perché può avvenire? Può avvenire per tutta una complessa catena, perché di fatto quando tu vai online per fartela, oppure vai dal rivenditore perché ti puoi aiutare, in realtà tu in quel momento inizi una catena di decisioni che porteranno fino alla realizzazione del progetto per via il più possibile automatizzata e robotica. In qualche maniera la macchina che tu scegli, tu in realtà la costruisci, non esiste in quanto tale, viene attivata attraverso questo processo. Questo vale ovviamente non solo per le macchine, ma per tantissimi prodotti. Le scarpe, per esempio, le magliette, tutto un mondo, cioè tutto un mondo che va nella direzione della soggettività, e sempre di più tutto tende ad essere sempre più soggettivo, no? Una volta esisteva il long plane, poi esisteva la playlist e te la faceva l'amico, adesso teoricamente ognuno di noi ha una playlist diversa online, perché si fanno con i nuovi diciamo, sistemi di cui parlavamo la volta scorsa. Quindi questa idea della nuova soggettività è un'idea molto, molto forte, molto, molto presente, e che veramente attraversa le tante cose. Allora, io direi, ci facciamo un quarto d'ora di riposo, e io mi prendo anche un caffè. Se avete voglia però di fare delle domande adesso, molto, molto, molto volentieri, discutiamo. Se avete qualche domanda, qualche curiosità, voi aggiungete qualcosa, se viene in mente niente che possiamo aggiungere su questa prima parte, che non anticipi questo. C'è un modo di rendere più efficace questo discorso che noi continuiamo ad avere bisogno di beni primari anche in epoca, perché la domanda banale è: come siamo nell'epoca dell'informazione? È la stessa domanda idiota. Ah, ecco, racconta.
Praticamente c'è una cosa interessante che fa capire anche come l'economia si è cambiata proprio sui beni primari. Sì. Praticamente un ragazzo calabrese aveva una serie di dei beni agricoli, dei piccoli appezzamenti, e chiaramente a fianco a lui c'erano i contadini che lo coltivavano. Chiaramente sapete bene che l'economia agricola è un'economia dura, no? Lui che ha fatto? Praticamente si è interrogato proprio su questa cosa, sì. Su come oggi sia cambiato il mondo, quindi oltre ad aver bisogno comunque dei beni primari, e quindi che ha fatto? Ha pensato a sostanzialmente a come creare informazioni sul prodotto agricolo, e ha creato un'azienda facendo un'app, chiaramente il posto è un posto strategico, non ricordo che paese della Calabria, però è vicino a delle cittadine, quindi facilmente raggiungibile, e lui ha giocato tutto il fatto di creare un'app dove praticamente affitta il terreno al contadino, al cittadino che non ha la possibilità quindi di coltivare, però sa benissimo che vuole un prodotto buono, e lui attraverso praticamente un'app semplicemente non fa altro che informare queste persone quando le zucchine, per dire, stanno crescendo e le devono venire a prendere, e lui è diventato milionario.
Cioè il cittadino viene a raccogliere,
cioè,
le zucchine.
Cioè tu praticamente, sì, lui ha fatto solo una cosa, ha lavorato su un servizio,
sì,
che è quello di creare l'app e di informare, sì, il cittadino che chiaramente, tra virgolette, affitta incomodato d'uso questo terreno,
sì,
ma non è un vero e proprio incomodato d'uso, e lo informa periodicamente, le zucchine sono pronte,
okay,
e lui viene a prendere,
lui cittadino
si va a prendere e a coltivare quanto può, e gli insegna anche a coltivare queste cose. Chiaramente qual è stata la cosa intelligente del ragazzo? Lui ha capito la potenzialità del,
certo,
come,
certo,
applicarla a, una,
certo,
a un bene primario di cui, come,
certo,
diceva,
esatto,
comunque bisogno.
Quindi il bene,
però,
primario della zucchina che esce in questo sistema, diciamo, esce esattamente in quella maniera là, no? Il bene primario certo serve, perché non è che tutto idroponico,
certo,
per dire, però, ma di questi esempi, no, ce ne sono tanti, perché moltissime, diciamo, aziende agricole riescono in qualche maniera a sopravvivere perché intrecciano queste cose. Ci sono tutti i processi a chilometro zero, per esempio, no? Che sono tutti in qualche maniera incentivati attraverso il fatto che tu segui la crescita del prodotto via da coso, ordini quando è il momento, e avanti di questo passo, no? Ce ne sono tante ed è un campo molto, diciamo, perdido.
Se lui avesse continuato a coltivare la terra, diciamo, probabilmente non avrebbe mai avuto successo. Semplicemente,
certo,
ha fatto il salto di capire che oggi l'informazione è il 90% del processo,
esatto,
produttivo.
E capite il ragionamento che cercavo di farli prima? L'informazione è un moltiplicatore, non è un semplice additivo. Cioè, non è che una cosa che tu aggiungi, uno più uno come valore economico, fa due. No, fa un moltiplicatore, cioè cambia proprio la velocità, la struttura, crea una sinergia di livello superiore quando funziona. È un effetto moltiplicatore, non semplicemente additivo, se uno lo prende. Esempi di questo ce ne sono molti, ne avevo uno in testa che però mi ritornerà, adesso altri che ci possono, e probabilmente alcuni di voi ne conoscete anche altri.
Lo stesso sharing dei mezzi.
Certo, lo stesso sharing si muove su come un sistema, diciamo, teoricamente industriale può essere virato in un sistema informativo, maggiormente informativo, no? La stessa cosa, dall'idea della macchina, perché ovviamente lo standard era un'idea che legava una famiglia a una macchina, no? Adesso, diciamo, attraverso l'informazione le questioni cambiano, perché non è più neanche una famiglia una macchina, anzi non è più neanche un individuo una macchina, ma è un sistema una macchina, no? È il sistema che gestisce queste cose. Quindi, diciamo, il mondo di questo tipo di capacità informativa cambia profondamente anche dei business precedenti, no? E ce ne sono migliaia, pensate al mondo dei taxi, no? Per fare un esempio, che è un altro mondo nuovo. E vedete come in tutti questi casi la parola soggettività o nuove soggettività è quella che ti inquadra, no? Perché che succede? Questo. Succede questo. Che da un sistema oggettivo si passa a un sistema sempre più soggettivo. O sempre più personalizzato, no? Puoi dire, io uso la parola soggettivo perché mi fa gioco, no? Perché oggettività e nuove oggettività è una parola cardine anche in architettura, nelle arti legate all'epoca dell'industria, eccetera. Oggettività, nuove oggettività, cioè ecco perché uso soggettività, ma possiamo anche usare personalizzazione, in fondo è più o meno la stessa cosa. Dite pure di ripeto.
Non mi ricordo.
Bene, d'accordo, allora riposiamoci un attimo e poi riprendiamo.